Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Bentrovati da Corrado Antonini, ritornerei in apertura di puntata sul nuovo disco della cantante americana Ricky Lee Jones. Ne avevamo anticipato la pubblicazione qualche mese fa presentando un brano in anteprima. Nel frattempo il disco è uscito, si intitola Pieces of Treasure e presenta una raccolta di 10 standard jazz. Tutti dei classici, canzoni stranote, canzoni che sono state interpretate a più non posso nel corso degli ultimi, diciamo, 80 anni, anno più, anno meno. Il disco, come già avevamo anticipato, è prodotto da Russ Titelman, e cioè il produttore che aveva lanciato Ricky Lee Jones nel lontano 1979 con quel fenomenale disco eponimo che la presentò al mondo e poi produsse anche il disco Pirates 2 anni dopo. Ricky Lee Jones ha presentato ufficialmente questo nuovo lavoro al locale Birdland di New York a fine aprile, accompagnata dai musicisti che l'hanno seguita in studio di incisione. Mi piaceva oggi sentirne una seconda traccia, il brano che personalmente amo di più di questo nuovo lavoro di Ricky Lee Jones. Si tratta di They Can't Take That Away From Me, dei fratelli George e Ira Gershwin.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams, yeah. From me, we might never, never meet again on the bumpy road of love, but I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away.
They Can't Take That Away From Me, un estratto dal nuovo disco di Ricky Lee Jones intitolato, vi ricordo, Pieces of Treasure, una raccolta di piccole gemme, di tesori, appunto, standard jazz affidati a un interprete che ha sempre cantato il jazz, prima ancora di esordire su disco a fine anni 70. Bene, il secondo disco nuovo di oggi ci porta in Italia a scoprire il terzo lavoro di un quintetto chiamato Licaones, composto dal trombonista Mauro Tolini, dal sassofonista e clarinettista Francesco Bearzatti, da Oscar Marchioni all'organo, piano e piano elettrico, Paolo Mappa alla batteria e da Valerio Galla alle percussioni. Si tratta di un quintetto molto originale e assai festoso che associa swing e musica latina, funk e certe atmosfere ispirate alle colonne sonore dei film italiani degli anni 60 e 70. il tutto restituito, se vogliamo, in chiave lounge. Questo nuovo lavoro del quintetto si intitola Conchigliones, un gioco di parole che rimanda alle conchiglie. Le conchiglie, in quanto strumento musicale, Mauro Ottolini, da trombonista, è anche appassionato di conchiglie, né più né meno di Stephen Turrie, che una trentina di anni fa cominciò a infilare le conchiglie nella sua musica, conchiglie che aveva raccolto sulle spiagge ai quattro angoli del mondo. Stephen Turrie, pure lui trombonista, ma appunto con una passione per le conchiglie. In questa Conchigliones dei Licaones, lo strumento che la fa da padrone è proprio la conchiglia. Conchigliones è insieme il titolo del brano che abbiamo sentito e il titolo del nuovo disco del quintetto dei Licaones, guidato dal trombonista Mauro Ottolini, un musicista che sentiamo spesso qui su Rete 2 e che amiamo molto. Una musicista, una cantante che pure amiamo molto qui su Rete 2 e in Bourbon Street è Cecile McLaurin-Salvant. Solo qualche settimana fa presentavamo il suo nuovo disco, ma oggi torniamo ad ascoltare la sua voce perché Cécile è ospite del nuovo lavoro del sassofonista di origini canadesi Ben Wendell. Il disco si intitola All One e presenta un cast che non esiterei a definire stellare. Ogni brano del disco presenta un ospite, ci sono Bill Frisell, c'è Terence Blanchard, c'è l'altro cantante José James, c'è la flautista Elena Pinder-Hughes e c'è Tigran Amasyan. Su un brano c'è poi per l'appunto Cecil McLaurin-Salvant. Eravamo partiti dai fratelli Gershwin e direi di continuare in quella direzione. Il brano del nuovo disco di Ben Wendell che ospita Cecil McLaurin-Salvant è infatti la celeberrima I Love You Porgy dall'opera Porgy and Bess.
Thank you.
Ben Wendell, il sassofonista Ben Wendell, e la cantante Cecile McLaurin Salvant in questa I Love You Poggy dei fratelli Gershwin dal nuovo disco del sassofonista intitolato All One, pubblicato pochi giorni fa. Recente è pure un'antologia interessante che presenta una serie di incisioni della casa discografica Flying Dutchman. La Flying Dutchman fu un'etichetta importante fra gli anni 70 e 80, fondata da Bob Thiel, che prima d'allora aveva operato come produttore per la Impulse, il quale con questa etichetta realizzò una manciata di dischi davvero importanti, riuscendo ad allineare musicisti jazz di primissima fascia come Gatto Barbieri, Oliver Nelson, Tom Scott, Lonnie Liston Smith o il cantante Leon Thomas, documentando in particolare quella dimensione in cui il jazz incrocia la musica soul e il funk di metà anni 70. In questo senso il nome eccellente che registrò per la Flying Dutchman fu senza dubbio quello del cantante e poeta Gil Scott Aaron, che proprio lì in casa Flying Dutchman registrò le sue tracce più memorabili. Io oggi però mi vorrei dedicare al riascolto di una traccia dal disco Bolivia del sassofonista argentino Gatto Barbieri. Bolivia è uno dei dischi più belli di Barbieri, fu realizzato nel 1973, registrato a New York con musicisti fenomenali, Lonnie Liston Smith proprio al pianoforte e all'organo, John Abercrombie alla chitarra, Jean-François Jenny Clark al contrabbasso, Stanley Clark al basso elettrico, Bernard Purdy alla batteria e Ayrton Moreira alle percussioni. Senza andare a cercare troppo in là, vi vorrei proporre proprio lo storico brano che intitolava quello storico disco di Gatto Barbieri, questa Bolivia. Thank you. Bolivia di Gato Barbieri, brano registrato in origine nel 1973, pubblicato sul disco omonimo dalla casa discografica Flying Dutchman, etichetta che è al centro di una bella antologia pubblicata da poco che presenta appunto alcune tracce storiche di questa importante ma forse un po' dimenticata etichetta jazz che operò sull'arco di una decina d'anni o poco più, marcando però in modo significativo un'importante stagione del jazz. La luna adesso che torna ad affacciarsi su Bourbon Street.
Well, there's a moon over Bourbon Street.
L'inserto lunare di Bourbon Street dunque ci porta oggi a svelare la luna che si affaccia sul nuovo disco del contrabbassista israeliano Avishai Cohen intitolato Iroko, che è in verità un disco a due, Avishai Cohen al contrabbasso e il maestro conghero e cantante Abraham Rodriguez Jr., musicista di origini afro-cubane, che opera però da molti anni a New York. Si tratta in sostanza del progetto latino che Avishai Cohen ha a lungo sognato di fare, un disco interamente venato di ritmi e di atmosfere latine. Il risultato a mio gusto è riuscitissimo, non è facile realizzare un disco di questo genere smarcandosi dal già fatto e da certi cliché, da un approccio alla dimensione latina che il jazz insegue e pratica da sempre, ma che spesso appunto fatica un po' a uscire dai parametri noti. Qui mi sembra che Avishai Cohen sia riuscito a infondere al progetto una direzione e un'intenzione originali, riprendendo tra l'altro anche dei brani non consueti, non necessariamente della tradizione afro-cubana stretto del jazz come This is a Man's World di James Brown, ma riuscendo però a inserirli in modo pertinente nel quadro generale. Io, visto che di luna tratta questo mini inserto, vi vorrei proporre una canzone che è un grande classico come Fly Me to the Moon, un brano che è rimasto associato per buone ragioni, direi, alla voce di Frank Sinatra, ma che qui ritroviamo appunto in versione latina, grazie ad Avishai Cohen e Abraham Rodriguez Jr.
With song and let me sing for
Fly Me to the Moon, Avishai Cohen e Abraham Rodriguez Jr. dal nuovo disco del contrabbassista israeliano intitolato Iroko. E adesso la parola al nostro Alceste Airoldi che ci parla del trombettista Lee Morgan.
Bourbon Street.
L'anniversario dei 50 anni dalla morte di Lee Morgan, senza dubbio uno degli eroi dell'Artbop, scomparsa avvenuta nel 1972, non è stato sottolineato con le dovute attenzioni. Il termine Artbop appariva poco consono, è più che altro una trovata pubblicitaria, ma finì per spiegare tutto ciò che non era bebop. Gli ingredienti dell'Artbop erano condensati in una forma riconoscibile, assoli aggressivi di ottoni e sassofoni che usavano tutte le componenti armoniche e melodiche del bebop, vennero inseriti per la prima volta all'interno di una struttura estremamente accessibile, fatta di melodie accattivanti basate sui riff e appoggiate su di un ritmo venato di gospel, sostenuto dalle inflessioni ritmiche regolari del rhythm and blues. Il jazz nella decade tra la metà degli anni 50 e la metà degli anni 60 mirò a riunire il popolo afroamericano che si era diviso tra boppers e square, meglio no boppers. Insomma, il risveglio dei neri. Si aprono le lotte per i diritti civili che videro iconizzare Rosa Parks quando il 1 dicembre del 1955 a Montgomery si rifiutò di cedere il suo posto a un uomo bianco. Di lì Martin Luther King, poi Malcolm X e tante altre storie. Dal punto di vista musicale, il primo eroe del risveglio dei neri è stato Clifford Brown. Il trombettista nell'agosto del 1953 fece entrare in sala di registrazione, nel suo gruppo, Art Blakey, fresco dell'esperienza con Dizzy Gillespie, che sarebbe diventato l'interprete del post-bop per il suo swing contagioso, gli accenti sincopati sul Charleston. Un maestro per tutti i batteristi di ogni specie e genere umano-musicale. Grande trombettista vissuto a cavallo dei tre decenni cruciali per la cultura afroamericana, 1950-1970, Morgan non era diverso da tanti altri jazzisti dell'epoca, non immune da alcol, droga e dal subire la fascinazione delle donne, che ruotavano intorno al suo altare. Il suo virtuosismo, il volume sonoro elevatissimo, il timbro deciso e il fraseggio focoso lo hanno reso unico. Le sue doti di trombettista dipendevano tanto dal suo impegno quanto dal retaggio culturale e dall'ambiente. Lee Morgan nasce a Filadelfia il 10 luglio del 1938, nel pieno del più grande afflusso di afroamericani che la città abbia potuto sperimentare. E Otto Morgan e Nettie Gilmore erano due di loro. La famiglia di Morgan arrotondava le entrate, madre domestica, padre operaio in un lanificio, ospitando in casa dei pensionanti. Un fatto piuttosto comune nella comunità nera di Filadelfia, e questo comportava che i bambini subissero le influenze e l'autorità di svariate persone. Il signor Morgan aveva anche iniziato ad amministrare le società della comunità come il Tioga Progressive Club e a lavorare per l'associazione veterani. Molti anni dopo il suo attivismo politico sarebbe stato ereditato da lì. Il jazz incominciò a masticarlo grazie a questo locale e a un negozio di dischi gestito dal signor Smith. Tant'è che iniziò a suonare il vibrafono, presto abbandonato per la tromba. Sin dall'inizio l'approccio con la musica di Lee fu religioso, instancabile. Come disse Don Wilson, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti. E Morgan era tra questi ultimi. Si esercitava ogni sera, prendeva appunti, imparava ad ascoltare. A North Philadelphia c'erano tre modi per uscire dal ghetto: la scuola, lo sport o la musica. Lee Morgan viveva in un contesto dove era bene guardarsi le spalle, tra gang e poliziotti bianchi pronti ad ammazzare un nero anche per futili motivi. Nel 1953 Morgan si iscrisse all'istituto tecnico Masbaum, che aveva il miglior corso di musica delle high schools del posto. Una scuola dove i neri erano solo una dozzina e il resto erano figli di immigrati italiani, irlandesi o polacchi. Lee non tollerava l'ingiusta autorità. Così fece più volte lite con il professore che dirigeva la big band della scuola. Tra le figure importanti per la vita di Morgan c'è stato Tony Marchione, trombettista classico che Lee adorava. Morgan apprese bene e velocemente i rudimenti della classica.
Thank you.
Morgan, The Sidewinder, il grande classico del trombettista americano che era al centro della pillola curata da Alceste Airoldi. Per chiudere vi vorrei segnalare il jazz concerto di domenica prossima che presenterà un musicista che abbiamo già menzionato oggi, cioè il pianista Tigran Amasyan. Tigran Amasyan fu ospite della stagione tra jazz e nuove musiche il 12 novembre del 2014 per un concerto che si tenne allo Studio 2 della RSI. In trio, con Amasyan al pianoforte, al Fender Rhodes, alle tastiere d'elettronica, c'erano il basso di Sam Minaye e la batteria di Arthur Natek. Finirei con un breve accenno, dunque, di quanto potremo poi ascoltare nella sua interezza domenica sera. Tigran Amasyan e un caro saluto da Corrado Antonini.